non è una sentenza sulle 8, su tutti i familiari, ma su quei 5 familiari che hanno, su quei familiari che avevano fatto la causa civile allo Stato. E su questa causa civile c'è una sentenza che dice che lo Stato non poteva non sapere, quindi in qualche modo praticamente condanna lo Stato. Il problema è una sentenza civile, chiaramente, che condanna lo Stato in maniera generica, senza responsabili, e tanto che subito ci sono state le reazioni degli ex vertici dell'aeronautica militare. E dicendo noi siamo sempre stati assolti. Chiaramente arriva con un bel po' di ritardo, ma è una sentenza civile che comunque non individua le responsabilità. Diciamo ci si debba accontentare, non lo so, io credo proprio di no, però diciamo che è comunque un passo avanti. La faccenda del missile, solamente pochi come Giovanardi, come l'ex ministro Giovanardi, continuavano a sostenere la tesi della bomba, però leggendo le carte chiunque sarebbe arrivato che non poteva essere assolutamente una bomba quello che ha fatto.
Vogliamo ricostruire insieme questa vicenda, ricordare che cosa accadde?
Ma diciamo che la strage di Ustica risale al 27 giugno del 1980, quindi tanti anni fa. E l'aereo a un certo punto da Bologna doveva partire per andare su Palermo, non è mai arrivato a Palermo, lo trovarono a mare nei cieli di Ustica. Diciamo che le tesi si sono susseguite negli anni, la percezione che si è avuto è che ovviamente non ci sia stata una grande volontà e un grande coraggio investigativo su queste tematiche, perché come al solito in Italia spariscono pezzi di traccia di radar, muoiono persone, chi muore di incidente, chi muore casualmente, tutta una serie di testimoni che avrebbero potuto testimoniare, per cui al solito
parlaci di questi testimoni che magari erano disposti a testimoniare che invece sono morti prematuramente.
Ma proprio nella sentenza ordinanza di Priore del 99 lui inserisce una serie di persone, tra cui Alberto Redettori, che era da lista di Poggio Bellone, che poi è la persona che fa la telefonata all'ex capitano Ciancarella subito dopo dicendo siamo stati noi. Poi c'è il radarista Francesco Parisi, il comandante Teoldi, il capitano Gary Maurizio, Naldini e Nutarelli, la famosa strage di Raimestan del 1988, dove praticamente durante un'esibizione delle frecce tricolore ci fu questo incidente e morirono tutte e due, pare che quella sera fossero assolutamente in volo, e così via. Sandro Marcucci, veramente.
E che cosa è accaduto a tutte queste persone?
Queste persone, allora, chi è morto di incidente, chi è morto di infarto, chi è morto suicidato, chi è morto di, come nel caso di Sandro Marcucci, a cui stiamo chiedendo una riapertura, di folata di vento mentre si volava con un Piper, e così via. Sono tutte persone che sono morte casualmente. Diciamo che gli unici a morire in maniera eclatante sono Notarelli e Naldini, che praticamente sono morti durante la strage di Ransom, che non ha fatto solamente due morti, tre morti, ne ha fatti parecchi tra i civili. Poi c'è Todaro, che è il medico delle frecce tricolori, il suicidio per amore venne definito. Tutta questa gente che casualmente insomma finisce male, sui quali insomma la Priore conclude insomma che non sono attribuibili direttamente queste morti, cosa che francamente non ci stupisce più di tanto, visto che tutto oggi i vertici militari si possono permettere di dire siamo stati assolti, proprio perché l'impianto accusatorio di Priore fu molto debole. Questa è la nostra opinione, chiaramente.
Quindi da una parte, inizialmente io mi ricordo che ci fu la prima ipotesi di cedimento strutturale, poi arrivò quella delle bombe, questo è il passaggio.
Sì, no, allora le bombe sarebbe bello veramente leggerlo, perché è molto interessante. L'unica cosa è che che non si parlò fu la possibilità dei missili a testate inerte. I missili a testate inerte, qualche pallino dei missili a testate inerte sopra l'ala dell'aereo lo trovarono. Ricordiamoci che ormai l'aereo non è più peritabile perché oggi è oggetto di un museo, per cui praticamente non si potrebbero più neanche fare delle indagini. I missili a testate inerte che casualmente da una serie di basi italiane mancavano dei missili all'appello a testate inerte, hanno una caratteristica, che l'impatto con l'aereo ha lo stesso effetto di una bomba, sembra quasi che l'esplosione venga dall'interno. E questo fu ampiamente dimostrato. E poi ci fu il discorso del MiG libico. Il MiG libico, da dove è partito il MiG libico? Il MiG libico è proprio l'ex tenente colonnello Sandro Marcucci, che abbiamo depositato a settembre alla Procura di Massa un esposto per la riapertura della morte dell'ex tenente, del tenente colonnello Sandro Marcucci. Beh, lui disse: non è possibile che il MiG sia partito dalla Libia, non ha l'autonomia di serbatoio per arrivare dove è arrivato. Quindi cosa è successo quella notte? Ricordiamo che è sparita la dichiarazione il pilota che trovato con il MiG libico aveva una dichiarazione di abbattimento, dicendo l'abbiamo abbattuto noi. In realtà questo non aveva proprio abbattuto niente, quindi però c'era una dichiarazione scritta che è ovviamente sparita agli atti. E tutta questa roba è sparito, sono spariti i pezzi di tracciati, i radar erano tutti a festeggiare quella notte, tutti i radar italiani erano a festeggiare, per cui la sentenza civile, usando un po' di logica, non può che dire l'Italia non poteva non sapere quello che stava succedendo nei suoi cieli, è impensabile, altrimenti veramente siamo un paese di terracottai. Quanto poi alla tesi di Cossiga, molto fantasiosa, sono stati francesi, anche lì, se fossero stati francesi vorremmo capire perché nei cieli italiani nessuno si è accorto che c'erano aerei francesi che facevano le guerre nei nostri cieli. Diciamo che i depistaggi su questa strage sono stati veramente ignobili e tanti.
Perché poi c'era la teoria del colpire questo appunto MiG libico, in cui c'era la possibilità che ci fosse Gheddafi sopra, e quindi il tentativo da parte dell'Occidente di eliminarlo in questa situazione di, cioè, ce ne sono state tante versioni, diciamo.
Allora, quello che noi abbiamo sempre ipotizzato, ma era un'ipotesi da verificare chiaramente, che praticamente si voleva far trovare, attribuire la strage alla Libia. E il problema, ricordiamo, cioè noi con la Libia, l'Italia, perché questo che ci dimentichiamo, che la Libia con l'Italia ha avuto sempre grandi rapporti di amicizia, nello specifico Andreotti, contro i servizi cossigani. Il discorso è che praticamente dobbiamo ricordarci chi era l'azionista di minoranza della Fiat, che cosa facevamo noi sotto embargo con la Libia, eccetera, eccetera. Tutto questo scenario impossibile da ricostruire nei pochi minuti che abbiamo. Bene, tutta questa roba non è stata minimamente in qualche modo analizzata, e non sono state analizzate tutta una serie di ipotesi che venivano chieste dai vari, come il capitano Ciancarella, che è chiamato da Priore, che è colui che riceve la telefonata dal radarista Mario Dettori dicendo siamo stati noi. Allora lo chiama a testimoniare, dopodiché decide che Mario Ciancarella è un inconsapevole depistatore. Adesso Priore avrebbe dovuto avere il coraggio di dire che Mario Ciancarella era un consapevole depistatore, portarlo dentro un processo e fare in modo che Mario Ciancarella si potesse dimostrare che lui non depistava assolutamente niente. Averlo definito inconsapevole e quasi dirgli poveretto, non gli facciamo nessun capo di imputazione, però non andiamo a processo. Diciamo che tutte queste cose noi non le abbiamo gradite, le abbiamo anche scritte, e ci dispiace che ci ricordino esclusivamente le 81 vittime, dimenticandosi quelle dopo che non è vero che non sono imputabili direttamente, perché in Italia, voglio dire, c'è ancora il segreto su Portella della Ginestra, figuriamoci su tutto il resto, però è anche vero che ci sono state delle morti successive sui quali, delle quali non si parla assolutamente mai, come Reinstein. Quindi...
Sì, Nadia, io volevo farti un'altra domanda. Da una parte è davvero inquietante il fatto che al di là delle pistaggi e delle omissioni ci siano dei veri e propri suicidi, diciamo, di Stato, cioè che lo Stato sia, abbia suicidato, o meno queste sono le ipotesi.
Questo
diversi...
non lo possiamo dire, che certo. Non sia stato lo Stato, però che ci siano stati dei suicidi strani, sì.
Questo è qui. E poi niente, una domanda invece più generale, secondo te quanto è importante, diciamo, riscrivere la storia a 33 anni, con 33 anni di ritardo? C'è sempre la sensazione che la verità venga fuori quando non serve più a niente e a nessuno, quando venga depotenziata e che... insomma, anche la sentenza di ieri era dell'altro giorno, mi lasciava con una punta di amarezza, ecco.
E allora, cosa serve? Innanzitutto, purtroppo quella sentenza non riscrive la storia, quella sentenza
vabbè, certo, oltretutto,
l'italiano non
esatto.
Poteva non sapere, sì, sì, non poteva non sapere. Scrivere la storia, perché purtroppo noi credo che siamo pieni di pagine false di storia italiana dal dopoguerra in avanti, dallo sbarco degli americani in poi, per capirci, e io da siciliana ti posso dire che veramente forse dovremmo riscriverla questa storia di cos'è lo stato veramente lo sbarco del 43. E oggi paghiamo le nostre cambiali ancora mettendo basi NATO americane e sacrificando anche la vita dei siciliani. Allora la storia comunque va scritta e va riscritta proprio per consegnarla alla memoria, perché sarebbe pericoloso consegnare alla memoria l'oblio. Allora, non è un caso però che la storia non l'ha mai scritta la magistratura in Italia, la storia l'hanno scritta persone, il famoso io so ma non ho le prove di Pasolini voleva dire esattamente questo, la storia l'hanno sempre ritrascritta le persone che hanno avuto voglia di scavare e di andare fino in fondo, non, se ti posso dire una grande verità, non mi aspetto che la magistratura di questo Stato riscriva, abbia il coraggio di riscrivere questi pezzi di storia che potrebbero essere riscritti, ma ripeto, c'è il segreto di Stato sulla strage di Portella della Ginestra, cioè stiamo parlando del 47, quindi non è che stiamo parlando di ieri. E allora questo è uno Stato che ancora nasconde, che non ha le sue verità sulle stragi come Piazza Fontana, come Brescia, che non ha mai fatto, che ogni volta che c'è qualche cosa di strano c'è sempre stata la pista anarchica, e invece sempre come modello, come dire, a cui imputare le varie colpe, e in realtà è una storia talmente di ombre che ormai veramente sembra quasi veramente imbarazzante.
È uno Stato che non si condannerà mai, forse questo va detto.
Sono poteri che si autoproteggono a livello internazionale, e il problema è che tutto quanto si basa su un popolo senza memoria, perché quando Cossiga, diciamo Cossiga, cioè non un esempio di democrazia, cioè un gladiatore, una persona che faceva da esponente dello Stato, faceva parte dei sistemi paralleli, limitando la democrazia degli italiani, si esprime anzi da saltare dalla sedia, abbiamo i talk show oppure anche persone colpite direttamente che lo stanno ascoltare prima di dirgli senti vattene e vedi di non fare il provocatore. Quindi io non mi stupisco più di questo, siamo un popolo senza memoria, tutto questo si può basare perché noi siamo un popolo senza memoria.
Beh, io credo però che la memoria, come dire, sia anche frutto delle lotte, della capacità di costruirsela. Tu prima citavi, voglio dire, quello che avvenne in Sicilia nel 1943, e credo che in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, siano tanti a ricordare momenti importanti di consapevolezza e di rivolta, come la rivolta dei non si parte, che, come dire, mise i bastoni tra le ruote rispetto ad una nuova scelta militarista da parte di un popolo che non ne poteva più della guerra, e contro questa guerra insorse in maniera molto chiara. e se è vero che c'è ancora il segreto di Stato su Portella della Ginestra, questo è perché quelle lotte di quei contadini ancora oggi ci raccontano la storia di un'Italia che insorge, di un'Italia che alza la testa, di un'Italia che va dimenticata perché è ancora pericolosa. Io penso che quando cercano di dimenticarti è perché fai ancora paura, perché sei ancora in grado di interrogare con il passato il futuro che tanta gente potrebbe costruire in maniera differente, e che quindi anche le voci come la tua che raccontano questa storia diversa hanno uno spazio e hanno un eco al di là delle aule dei tribunali, ma invece in maniera molto più forte rispetto a tutti coloro che, qual è stato il ruolo, voglio dire, dell'esercito, il ruolo del militarismo italiano, il ruolo depistante dello Stato, che come giustamente diceva poco fa Aurelio, certamente non può condannare se stesso, lo sanno benissimo. Quindi, come dire, non possiamo che ringraziarti per questo tuo contributo e, come dire, alla prossima occasione, magari per raccontare